E allora, iniziamo da qualcosa che ci fa capire l'importanza del fondamento. Intanto, voi sapete che Gesù, dopo aver compiuto tutta la sua missione, dopo aver fatto dei miracoli, aver guarito, aver cacciato demoni, aver moltiplicato i pani, e poi verso l'ultima parte del suo ministero, essere andato verso la parte più dolorosa, ma più grande e più fruttuosa, perché lui stesso ebbe a dire che il seme, se non muore a terra, non porta frutto. Arrivato alla fine del suo ministero, dopo essere stato crocifisso, resuscitato, dà un mandato fondamentale ai discepoli, a tutti quanti, e questo mandato lo vogliamo un attimo vedere insieme come punto di partenza di questo corso introduttivo. In Matteo 28, capitolo 19, c'è quel versetto così conosciuto che è la base proprio di tutto quello che noi cerchiamo di fare oggi, dopo 2000 anni. Andate dunque, sono le parole di Gesù, e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. È così che dice questo verso. Una piccolissima analisi. Fate miei discepoli, intanto andate e fate. Sono due verbi che esprimono movimento, andate e fate. Quindi il Vangelo implica un movimento, un andare. E infatti da questo nasce il senso della missione. Andate e fate miei discepoli. Quello che voglio farvi osservare qui in questo grande comando di Gesù non dice fate diventare cristiani o fate, ma fate miei discepoli. Cioè la chiamata in realtà per ogni cristiano è quello di essere un discepolo. Non è un cristiano, come dire così, di terza, di quarta categoria. È chiaro che in questo discepolato ognuno si ferma a livelli diversi, ma il mandato che Gesù dà ai suoi, il mandato che ancora risuona fortemente dopo 2000 anni, è fate discepoli, miei discepoli, tutti i popoli. Quindi tutti quanti portati alla scuola del Maestro, tutti quanti portati alla scuola di Gesù. E a un discepolo solitamente è chiesto di essere come il suo Maestro. Poi vedremo assieme qualche altra volta, tutta l'ottica di Gesù era un'ottica, se volete, di apprendistato. Sapete come si fa l'apprendistato? Uno va in un posto, che ne so, deve imparare a fare, non lo so, il calzolaio, ora non ci sono più, certi mestieri stanno scomparendo, prima vede come si opera, cioè prima ascolta e poi piano piano fa, opera. E Gesù chiaramente infatti faceva un metodo quasi basato sull'apprendistato, lui mostrava, faceva, operava e poi parlava, dava un esempio, faceva vedere come si affrontavano le cose, mandava i discepoli, poi i discepoli ritornavano, ricordate la missione dei 12, dei 70, lui poi controllava, vedeva come avevano fatto, facevano un rendiconto, chiedeva, correggeva, eccetera, eccetera. Quindi discepolato è una parola importante per il cristiano, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose. E questo è molto importante. Noi siamo chiamati a imparare tutte quante le cose. Certamente non è detto che le osserveremo tutte quante, però la chiamata del discepolo è quella di osservare, di portare veramente una obbedienza a tutto quanto il messaggio di Cristo. La somma della tua parola è verità. E quindi tutto il messaggio di Cristo. E poi ecco la promessa meravigliosa: io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. La sorgente dell'insegnamento, quindi il mandato finale di Gesù, è quello che abbiamo appena letto. Un altro capitoletto apriamo. La sorgente dell'insegnamento qual è? È solamente la tradizione orale? È solamente quello che si racconta? No, noi sappiamo che Dio ha lasciato una scritto, la Bibbia, i libri per eccellenza, ha fatto sì che esistessero le scritture, e in Seconda Timoteo al capitolo 3 verso 36 troviamo questa affermazione importantissima, basilare per chiunque si accinge a un contatto con questo libro particolare che è la Bibbia, che dice in questa maniera: Seconda Timoteo capitolo 3 verso 16, ogni scrittura è ispirata da Dio. Ogni scrittura è ispirata da Dio, anche quelle che non capiamo, anche quelle che non ci convincono. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, riprendere, 3:16, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Verso 17, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Quindi vediamo che la scrittura, questo libro meraviglioso che noi stiamo conoscendo, che speriamo di conoscere sempre di più, è un libro ispirato, è un libro che non riguarda semplicemente i modelli, le culture, i pensieri di uomini di 4.000, 5.000 anni fa o 2.000 anni fa, ma riguarda qualche cosa che è la rivelazione del progetto di Dio che passa attraverso un popolo particolare, il popolo di Israele, in questo momento luogo e teatro di grandi situazioni di tensione. Abbiamo sentito anche quello che è avvenuto ieri, tutti stiamo un attimo, come vorrei dire, partecipando a questi eventi che in realtà sono già scritti, sono già previsti dall'onniscienza di Dio, e in qualche modo, come forse qualche volta avremo modo di approfondire, sono già profetizzati, non nel senso, capitemi, di questi atti terroristici, ma nel senso per esempio dell'America come potenza che nel corso degli ultimi tempi perderà grandemente il suo potere economico-politico, mentre l'Europa si coalizzerà, diventerà un'unione di stati molto forte e assumerà il potere più grande. Ecco, questo è qualcosa già di cui la Bibbia ci accenna, ci sono degli studiosi che si occupano di questo, che già 50-60 anni fa sapevano che questa sarebbe stata l'evoluzione, non perché guardavano in una sfera di cristallo, ma semplicemente perché avevano letto e considerato e studiato in una maniera particolare i libri profetici, i libri che è anche l'Apocalisse, che ci parlano molto di quello che avverrà nel futuro. Dicevo, la Bibbia è un libro utile, ispirato, utile a insegnare, ecco perché la prendiamo come sorgente di insegnamento, a riprendere. È anche un altro verbo importante, perché tante volte riprendere cosa significa? Vuol dire che noi ci lasciamo andare e qualcuno ci deve riprendere. È come quando uno si abbandona alla corrente o sta per cadere e qualcuno lo riprende. Ecco, la parola di Dio è come un libro dove ci sono tante insegnamenti, tante riprensioni. Cioè, perché? Perché ognuno di noi tende a cadere, a scivolare, quindi deve essere sempre ripreso. E la riprensione è una caratteristica importante da esercitare, perché non è quell'atteggiamento di giudizio, di condanna, io ti riprendo, come dire ti rimprovero, ma è ti riprendo, cioè ti prendo nuovamente con me, ti prendo nuovamente con me. Dio ci vuole continuamente riprendere. Qualcuno dice: ma mannaggia, ma se mi vuole io vorrei scappare, Dio mi vuole riprendere. Ma lui ti insegue perché ti ama, e lui ti insegue perché è convinto che il suo progetto è migliore del tuo, ecco perché ti riprende. E la sua parola ha questa potenza di riprensione, di correzione. Qui apriremmo un capitolo molto doloroso per qualcuno di noi, cioè, perché credo che nessuno di noi ami la correzione, cioè, non so se, eppure io credo che abbiamo accettato la correzione dei nostri genitori più o meno volontariamente, cioè, accettiamo la correzione dei nostri insegnanti scolastici, musicali, di tutti i generi, almeno se vogliamo progredire accettiamo la correzione, accettiamo il confronto. Quanto più non dobbiamo accettare la correzione se viene dalla parola di Dio, se viene da qualcuno che, come Dio la sa, molto lunga, e quindi può sapere benissimo come fare funzionare la nostra vita al 1000 per 1000, come farla funzionare al meglio. Allora, la Bibbia è un libro di correzione e di educare alla giustizia. E qui comprendiamo bene che non è la giustizia così relativa, teorica, ma educare alla giustizia significa che la parola di Dio ci fa scoprire, ci porta alla giustizia di Cristo, ci porta alla natura di Dio, ci porta all'opera di Dio. E questo è importante, quindi se ci mettiamo già di fronte a questo corso che faremo, che di fronte alla parola di Dio noi siamo disponibili a imparare, perché la parola di Dio insegna, siamo disponibili ad essere ripresi, perché la parola di Dio cerca di riprenderci lì dove noi ce ne andremmo per le nostre strade, per le nostre teorie, per i nostri labirinti. Lasciarci correggere lì dove la nostra tendenza sarebbe di dire: nessuno mi deve correggere, io non voglio detto niente da nessuno, mentre la parola di Dio ha questa autorità di correggerci. Educarci alla giustizia lì dove tante volte, sta parlando della giustizia di Dio, perché ognuno di noi potrebbe avere un'idea soggettiva di giustizia, ma la Bibbia ci educa alla sua giustizia, alla giustizia di Dio, non alla nostra giustizia. Ognuno di voi ha un senso di giustizia, no? Ognuno di voi dice: ma ti pare giusto che è? Ti pare giusto? E magari se poi parlo con ognuno di voi ha un senso particolare, soggettivo della giustizia. Ma Dio ha un senso della giustizia molto più imparziale, ed è quello al quale la parola di Dio ci vuole educare. Allora, la sorgente di insegnamento è la Scrittura. Lo Spirito Santo è l'insegnante supremo, e questo è un altro concetto importante, lo Spirito Santo è l'insegnante più grande. Sapete, nella Scrittura potremmo trovare 100.000 esempi, a me non mi piace citare troppi versetti, però voglio incoraggiarvi a queste mie affermazioni, poi a poter trovare voi anche dei versetti, a trovare delle parti della Scrittura dove queste affermazioni che stiamo facendo vengano confermate, vengano proprio attestate, testimoniate. Quindi lo Spirito Santo è l'insegnante supremo, è lui che convince di peccato, di giustizia, di giudizio, dice il Vangelo di Giovanni. È lui che opera in una maniera potente, è lui, Giovanni 14:26, leggiamo solo questo verso, così come schema generale, dice così, Giovanni 14:26, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa. E vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Lo Spirito Santo che il Padre mio manderà, egli vi insegnerà ogni cosa. Lo Spirito Santo è l'insegnante supremo. Sottolineiamolo questo. Chiaramente egli opera direttamente, ed è una modalità con cui lo Spirito Santo ci convince, ci tocca, ci rivela. La scrittura dice che lo Spirito di Dio ci rivela le cose di Dio, ricordate in Corinzi, ma non andiamo a prendere. In ogni caso, dicevo, egli, cioè lo Spirito Santo, opera direttamente. Leggiamo un verso bellissimo in Geremia, capitolo 31, verso 33, di un patto meraviglioso, nuovo, di cui noi siamo realmente oggetto, il patto migliore, il patto del, il nuovo patto. Capitolo 31, verso 33. Dio parla in una maniera forte e dice: ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore e io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Al verso 34 troviamo una frase che apparentemente ci fa pensare che solamente Dio ci istruisce. Infatti cosa dice? Nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello, dicendo: conoscete il Signore, poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande. Qui parla di un aspetto importante, non che nessuno non ha più bisogno di insegnamenti esterni, ma che l'insegnamento esterno, che l'azione esterna è importante se passa sempre attraverso lo Spirito Santo. Cioè, io potrei dirvi questa sera un sacco di cose, ma se lo Spirito Santo, che opera quindi sia direttamente spiegandovi sia attraverso la predicazione, non ve le spiega, per voi rimarrebbero semplicemente delle teorie più o meno discutibili, ma senza dubbio non avrebbero potenza. Gesù diceva: le mie parole sono spirito e vita. Quindi in questo senso non si può insegnare e nessuno insegnerà o ammaestrerà il proprio fratello, cioè nel senso che l'insegnamento non è una teologia sterile, ma è qualcosa che deve passare attraverso lo Spirito Santo, ma questo lo capiremo meglio. O anche in un'altra parte della scrittura sembra che non ci sia bisogno della mediazione di uomini, sembra che Dio debba insegnare direttamente, semplicemente. In Prima Giovanni capitolo 2 verso 27 troviamo un'altra espressione che ci fa pensare che il rapporto è solamente tra il grande insegnante, lo Spirito Santo, e il grande ignorante, ognuno di noi. Mi piace questo esempio: grande insegnante e grande ignorante si mettono insieme e viene qualcosa di buono. Prima Giovanni 2, verso 27, dice: ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuta da Lui rimane in voi e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno. Ancora qui troviamo un'apparente espressione dove sembra che, avendo l'unzione, cioè in fondo avendo l'insegnante incorporato, cioè è come se ognuno di noi potesse portarsi il maestro incorporato, è come se Silvia avesse il maestro di piano che se lo porta dentro. Allora non c'è bisogno di che ha un maestro esterno. Lo Spirito Santo in qualche modo è venuto in noi, lo Spirito Santo è il maestro. Allora perché noi potremmo dire, cioè, c'è bisogno anche degli insegnanti? Vediamo chi mi risponde. Insomma, confermare quello che lo Spirito suggerisce nell'affermazione di Rosi presupporrebbe che noi abbiamo una grande capacità di ascoltare lo Spirito. Ecco, allora capirete che Dio opera in questa maniera proprio perché sa benissimo che anche se abbiamo l'insegnante dentro, non è facile imparare ad ascoltare l'insegnante. Allora ci vuole qualcuno che ci insegni ad ascoltare l'insegnante. Sembra un giro di parole, ma capitemi. Allora, i veri ministeri da Dio, non ti imbottiscono la testa con un sacco di dottrine, teorie o teologie strane, doveri, leggi, ma ti aiutano ad ascoltare l'insegnante, perché l'insegnante ce l'abbiamo dentro. L'insegnante è poi quello che dice amen dentro di noi, che ci dà la rivelazione di quello che l'insegnante di fuori ci ha trasmesso. E quindi, ritornando, per essere schematici e non disperderci, perché io tendo un po' ad allargarmi troppo, dicevo che lo Spirito Santo opera direttamente, ma opera attraverso i ministeri, opera attraverso uomini, opera attraverso persone chiamate a esprimere la sapienza di Dio, a trasmetterla, a riceverla e a trasmetterla. Prima Giovanni 2,27. Allora dicevo, Dio ci ha dato l'insegnante dentro e dice che avete l'unzione, e quindi non c'è bisogno che qualcuno vi insegni, è inteso che l'unzione, che l'insegnante reale, cioè quello a cui devono, attraverso il quale devono passare tutte le rivelazioni, tutti gli insegnamenti, è lo Spirito Santo che è dentro di noi e che ci insegna, che ci rivela il progetto di Dio. Però, ecco, Dio ha fatto in maniera tale perché se questo potesse avvenire in maniera, come vorrei dire, istantanea e totale per ognuno di noi, io vi dico che non avremmo bisogno di pastori, non avremmo bisogno di chiese, non avremmo bisogno di comunione fraterna, perché automaticamente ognuno di noi, mettendosi in connessione con lo Spirito Santo, riceverebbe lo stesso programma perfettamente. Saremmo tutti come attaccati a un server, oggi si usa questo termine, c'è un grande computer, entriamo tutti in un sito, ci incontriamo e tutti riceviamo la stessa cosa. Ma la cosa di Dio non è così, perché l'insegnante è uguale per tutti, ma la nostra capacità di ascoltarlo, di percepirlo, di accoglierlo, è diversa. E allora, proprio per questo, Dio ha previsto un sistema in cui le pecore, per usare un altro linguaggio per capirci, hanno il diritto di ascoltare la voce del pastore generale, che rimane Gesù, ma devono in tutto questo anche imparare ad ascoltare la voce del pastore normale, più terra terra, diciamo, da questo punto di vista, che opera a un livello più umano, e tutte le cose che vedremo nel progetto di Dio tengono conto di questo fatto, che la nostra percezione spirituale non è totale fin dal momento in cui siamo convertiti. Anche se abbiamo ricevuto una vita nuova, anche se abbiamo ricevuto un cuore perfetto, anche se abbiamo una compiutezza interna, questo non automaticamente ci dà la totalità della rivelazione. Ecco perché poi ci vuole qualcuno che ci incontri a un livello più umano, più terra terra. Qualcuno direbbe, ma se tu hai lo Spirito Santo, perché hai bisogno di essere consolato umanamente, hai bisogno di essere incoraggiato? Invece no, noi abbiamo lo Spirito Santo, il grande consolatore, ma io vi dico che abbiamo bisogno anche della consolazione umana. Mi seguite? Più cresciamo nella consapevolezza dello Spirito Santo, attenti, meno abbiamo bisogno della consolazione umana. Io vi ho fatto un esempio della consolazione, ma in tanti altri campi. Infatti l'apostolo Paolo, che era il più cresciuto di tutti, viveva degli esami che, se ci volessimo accingere a farli noi, saremmo bocciati tutti quanti, solo, in prigione, perseguitato, di tutto, un poco come il maestro, diciamo. Ecco, lui in qualche modo, che diceva consolatevi, che diceva, lui in fondo poi alla fine dice nessuno è rimasto con me, nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, non ha avuto neanche un cane che lo consolava. Però per lui questo era possibile reggerlo, capite? Ma per un credente normale valgono tanti altri aspetti della scrittura in cui Dio si interessa di tutta la nostra dimensione spirituale, mentale e fisica, quindi vuole che impariamo a stare assieme, che parliamo, che mangiamo assieme, che... e non è una cosa non spirituale, è spirituale, fa parte di tutto quello che ci serve per crescere spiritualmente. Non so se più o meno mi sono spiegato. Allora, dicevo, anche i ministeri fanno parte di questo insegnamento dello Spirito Santo. In quel brano classico che conosciamo tutti di Efesini, capitolo 4, verso 11, è scritto proprio in questa maniera, Efesini 4, è lui, è Gesù, che ha dato al versetto 4, versetto 11, Efesini 4, versetto 11, è lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti. Però leggo tutto, poi ci fermiamo su qualche puntino. All'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per l'inganno degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Allora, vediamo che Dio, pur avendo affidato il compito principale di insegnante, abbiamo detto, allo Spirito Santo, che viene nella nostra vita quando, che viene prima ancora che nasciamo spiritualmente, perché è Lui che ci cerca di convertire, è Lui che cerca di parlarci, è Lui che cerca di portarci a Gesù, nonostante quindi lo Spirito Santo è il principale insegnante, ci sono altri insegnanti che sono i ministri. Ed è Lui, infatti, ribadisce l'Apostolo Paolo, Gesù, che ha dato gli uni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. Qui troviamo i cinque ministeri fondamentali di cui si parla nella Scrittura, cinque compiti particolari. Perché tutto questo? Perché ci vogliono gli apostoli? Perché ci vogliono i profeti? Perché ci vogliono i pastori? Perché ci vogliono i dottori? Per il perfezionamento dei santi. Qui apriamo una brevissima parentesi. Dice, ma se sono santi, perché hanno bisogno di essere perfezionati? Non ve lo ponete questo dubbio. Perfezionamento dei santi, cioè, sembra una cosa strana. Se uno è santo... ma questo ci fa capire la differenza, e io vorrei che fosse chiara sempre in ognuno di noi, tra la santità dono di Dio, cioè quella natura nuova, quella vita nuova che Dio vi ha donato, quindi il cuore nuovo che Dio mi ha dato è santo, e quella invece che è la santità espressa, che è una santità progressiva e che deve aumentare, che non finirà di crescere tutta la vita. Ecco perché i ministeri cosa fanno, in qualche modo, se riuscite a raffigurarvi questa immagine? Cercano di fare sì che la santità che Dio ti ha donato, e tu magari l'hai ricevuta, in un momento, in un atto di fede, in un momento di conversione, noi riceviamo una potenza infinita dentro, ma poi, siccome non è una potenza che si può toccare umanamente, dici, ma mi sembra che non c'è nessuna cosa. E invece no, ecco lì l'importanza del ministero, l'importanza di qualcuno che ti porta a scoprire questa santità e ti porta quindi a un perfezionamento anche esterno. È come se Dio ti dicesse, scopri ed esprimi la tua santità, ma non è solo Dio che te la dice. In questo caso il ministro è qualcuno chiamato da Dio a dirti quello che Dio ti direbbe. E siccome tante volte Dio non riesce a dirtelo, tu non riesci ad ascoltarlo, allora il ministro è più semplice che tu lo possa ascoltare, perché anche se non lo vuoi ascoltare... (ride) Sì, diceva Silvia, non ha capito la differenza tra santità, dono di Dio, e santità espressa. Allora, la santità, dono di Dio, è la santità della nostra natura nuova, della nostra natura spirituale. Ma non significa che automaticamente, quando tu ricevi questo dono alla salvezza, quando tu ti converti, parleremo meglio di questo, significa che automaticamente diventi santa in tutto il tuo comportamento, in tutti i tuoi pensieri, in tutte le tue azioni. Quindi sei santa, meravigliosa, perfetta, Santa Silvia di dentro, perché ecco, la scrittura dice che santo è non una persona particolare, ma santo è chiunque ha ricevuto Gesù, perché lui è stato fatto santificazione, ci ha santificati con la sua offerta del suo corpo, col suo sacrificio. Quindi santità, dono, quello che Dio ti ha dato in Cristo, cioè una nuova natura santa, perfetta. Ma questo non significa che la tua mente è perfetta, questo non significa che non sbagli, e quindi la santità poi invece esterna, esteriore, ha una gradualità in ognuno di noi. E chiaramente ci sono alcuni che arrivano a gradi alti, ci sono alcuni che si fermano di meno, però in ogni caso il ministerio cercherà di perfezionare questa santità esterna, non quella interna, perché quella interna l'ha messa a Dio, quindi non c'è bisogno di perfezionarla, ma quella esterna è la nostra risposta al dono di Dio, è la nostra collaborazione al progetto di Dio. E allora lì abbiamo bisogno di essere stimolati, incoraggiati alla fede e quindi poi alla manifestazione di questa santità anche nella nostra vita quotidiana. E i ministeri si occupano di questo, quindi perfezionamento dei santi. Un'altra parola, edificazione del corpo di Cristo. Questo è un altro compito principale del ministerio, cioè costruire il corpo. Anche lì il ministerio non è che costruisce nel senso che il corpo non esiste, perché noi come credenti non solo siamo stati uniti, vedremo, a Cristo, siamo stati battezzati, uno dei tre battesimi, anzi sarebbero sette questi battesimi in realtà, quattro sono del vecchio patto, non ci interessano, ma i tre battesimi che ci interessano sono il battesimo in Cristo, che significa immersione in Lui, diventati una stessa cosa con Lui, il battesimo in acqua, e questo è un altro battesimo, il battesimo nello Spirito, è un terzo battesimo, ma nell'essere battezzati in Cristo è scritto il primo, noi siamo già inseriti in un corpo spiritualmente. È lo stesso discorso della santità. La santità ce l'abbiamo già, però dobbiamo impararla ad esprimere. L'unità, nel momento in cui abbiamo ricevuto Cristo, ce l'abbiamo già. Quindi siamo un corpo, ma dobbiamo imparare a funzionare come un corpo, perché spiritualmente siamo un corpo. Se io andassi a fare una risonanza magnetica del vostro spirito, una ecografia, non so, io troverei che il vostro spirito è perfettamente allineato, perfettamente in armonia l'uno con lo spirito dell'altro. Ma se io vado a fare una ecografia, una radiografia delle vostre emozioni, troverei qualcosa di diverso. Troverei tensioni, conflitti. Quindi troverei delle cose che non mi fanno vedere che siete corpo. Non so se riesco a spiegarmi. Perché? Perché lì ancora l'opera di Dio si deve compiere. Nello spirito, ecco, abituiamoci a questa duplice realtà. Una dimensione dove l'opera di Dio si è già compiuta, quella dello spirito, e una dimensione invece dove l'opera di Dio si deve ancora compiere, quella della mente, della vita, delle emozioni, del quotidiano. E allora il ministerio a questo riguardo cosa fa? Costruisce il corpo di Cristo, cioè aiuta ognuno delle parti del corpo a scoprire che c'è questa unità. Non è che la costruisce il ministerio. Non sono io o chiunque al posto mio che comincia a piegare le dita, la piglia qua, poi cerca di prendere Donatello e gliela impiccica di così, poi arriva. Cioè non si può fare un lavoro di questo genere, è un lavoro tremendo, o è un lavoro che per farlo si dovrebbe annichilire tutti quanti, fare diventare tutti scimuniti, un sistema totalitario, e poi li metto tutti assieme, li inquadro tutti, li programmo, ma non è questo il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo è un'unità già meravigliosa che c'è tra di voi e che magari in certi momenti sperimentate pure, nel momento in cui c'è una lode profonda, nel momento in cui c'è un momento bello, la presenza di Dio illumina questa realtà e ti fa vedere il fratello o la sorella con occhi nuovi. Poi però quando lo rivedi con i tuoi occhi la visione cambia, ed è proprio questa apparente tensione tra quello che è e quello che deve diventare, tra quello che Dio ha fatto e quello invece che noi dobbiamo diventare nella realtà. Lì si gioca tutta la nostra vita. Come spiegavo a qualcuno l'altra volta, cioè noi siamo già fratelli nello spirito, perché siamo in uno stesso corpo, siamo in una stessa famiglia, ma dobbiamo impararlo ad essere nella pratica. Allora il fatto che non riusciamo a impararlo a essere nella pratica non significa che non lo siamo, non significa che il sacrificio di Gesù è stato inutile, che possiamo dire: mi Gesù, qua tu sei morto, invece altro che corpo, noi siamo un mostro, uno cammina di qua, l'altro va di là. Cioè, no, Gesù, se potesse rispondere, vi direbbe: ragazzi, guardate che già siete corpo, guardate che già c'è un'unità meravigliosa tra di voi, però se non la scoprite, continuerete a vivere col fucile puntato, col dito puntato, che poi è un fucile che sembra che non spara, però in realtà spara anche quello. E quindi in questo senso il ministerio aiuta la costruzione del corpo. E fino a quale progetto? Fino a che giungiamo all'unità della fede. Questo è bello, perché il problema è questo: se noi giungessimo subito all'unità della fede non ci sarebbe bisogno di nessuno che ci aiuta. Tutti quanti guarderemmo Cristo perfettamente, e se Franco guarda Cristo e parla con Cristo, Loredana guarda Cristo e parla con Cristo, non è possibile che Cristo gli dica una cosa differente. Capite questo? Perché sarebbe assurdo. Quindi, quando si arriva a un'unità di fede, chiaramente, che poi non ci si arriva mai in senso totale, mi seguite, ma è un progetto esterno, cioè un progetto che durerà tutta la vita, allora il ministerio ci porta a scoprire l'unità che c'è in Cristo, l'unità della fede. La fede si basa su quello che Dio ha fatto, non si basa su quello che dice Mauro Dragna o che dice, che ne so, Branham, o che dice Ellen White, o che dice non so chi, o Mormon, o qualunque altra persona che ha avuto magari una rivelazione diversa. La fede si basa sull'eredità che in Cristo ci è stato dato. Allora un ministerio reale deve portare a scoprire questa eredità, all'unità della fede, alla piena conoscenza del Figlio di Dio. Mamma mia, ce n'è di strada per portare ognuno di voi, ognuno di noi, alla piena conoscenza del Figlio di Dio. Cioè, non della serie: Donatella, vieni, ti presento un mio amico, ti presento Gesù. Dice: piacere, Donatella, piacere Gesù. Poi ognuno per i fatti suoi. Piena conoscenza significa veramente qualche cosa, un rapporto molto reale, molto forte. Sapete che anche tante volte tra marito e moglie non si arriva neanche a una piena conoscenza. Può sembrare strano, perché uno fino all'ultimo può bleffare, può mostrare degli aspetti diversi di se stesso, ma con Gesù siamo esortati ad arrivare a una piena conoscenza, e non ci sono delusioni, ve lo assicuro. Non c'è paura di trovare qualche cosa che... Piena conoscenza allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, eccetera, eccetera. Ci fermiamo, perché il concetto lo avete capito, e andiamo verso la parte un po' finale. E allora, a questo punto, per introdurre questo argomento degli insegnamenti fondamentali, è importante definire gli insegnamenti fondamentali rispetto ai quali una Chiesa si può definire cristiana. E questi li troviamo in Ebrei, al capitolo 6, al verso 1. Ed è su questi insegnamenti che noi avremo questo corso basilare, su questi fondamenti, come li definisce lo scrittore della lettera agli Ebrei. Ebrei capitolo 6, verso 1. Io prima ve lo leggo così come è scritto qua, poi ve lo leggo come, non che faccio un'interpretazione, ma come: perciò lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non stiamo a porre di nuovo il fondamento. E qui ora esprime quali sono questi fondamenti. Il fondamento del ravvedimento dalle opere morte, primo fondamento, della fede in Dio, secondo fondamento, della dottrina dei battesimi, notate che è plurale, non del battesimo, dei battesimi, terzo fondamento, dell'imposizione delle mani, della resurrezione dei morti e del giudizio eterno. Trovate anche voi scritto quello che ho letto?
Sì.
Allora abbiamo la stessa Bibbia. Ora io non voglio, non voglio dire, come sta dicendo lo scrittore agli ebrei, lasciando l'insegnamento elementare, ma voglio dire, ritornando all'insegnamento elementare, prima di lasciarlo, per essere sicuri che abbiamo un buon fondamento. Perché, ribadisco, tante volte noi vorremmo costruire secondo, terzo, quarto piano senza avere messo un fondamento. E poi cosa succede? E crolla tutta la casa. Dice, ma come? Era arrivato all'ultimo piano. Sì, dice, ma il fondamento? Ah, dice, ma il fondamento l'avevo scavato un poco, così l'avevo messo un po'. Il fondamento è fondamentale. Un giro di parole. È buffo, ma è così. E allora dobbiamo vederli insieme. E a riguardo l'apostolo Paolo ci fa capire che bisogna essere sicuri di poter digerire il cibo solido prima di assumerlo. Facciamo un esperimento con un lattante, diamogli un bel panino con la milza. Per dargli una cosa leggera, diciamo così, è probabile che riesci a mangiarselo, ma è probabile che come minimo lo vomiti, come minimo, come massimo no. Come massimo lasciamo stare, diciamolo. Però è così, fratelli, cioè dobbiamo essere sicuri di avere assunto il cibo iniziale, perché poi se qualcuno ci vuole fare mangiare un cibo più sostanzioso lo vomitiamo come minimo, o come massimo ci farà un sacco di male. Alla fine, anziché farci crescere, ci porterà in crisi, ci farà stare male, ci farà pensare, non abbiamo ancora lo stomaco per quelle cose. Molto bene lo esprime Paolo, infatti, in Prima Corinzi, terz'ultimo versetto di questa sera. Cosa dice l'apostolo Paolo? Vi ho detto dove? 3, Prima Corinzi 3, due. Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo. Anzi, e qui c'è la tristezza dell'apostolo, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Attenti, non dice siete non convertiti, non siete cristiani, siete ancora carnali. Carnali, ci dobbiamo abituare, è sinonimo di cristiano bambino. Ma perché ancora non siete capaci di digerirlo, di sopportarlo? Anzi, purtroppo non lo siete neanche adesso, perché siete ancora carnali. Infatti, e qua spiega, potremmo fare tanti esempi, già quando diciamo carnali, pensiamo un attimo ai frutti della carne di Galati 5, ricordate? Gelosie, invidie, sette, discordie, eccetera, 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 eccetera. Ma qua ne cita almeno due, ma il senso di carnali significa questo. Dato che ci sono tra di voi gelosie e contese, non siete forse carnali e non vi comportate secondo la natura umana? Allora, questo non ci deve scandalizzare, ma ci deve fare capire che è una situazione normale essere cristiani carnali all'inizio del cammino. Diventa meno normale quando già per il tempo, e lo troviamo in un altro brano, il penultimo di questa sera, dovremmo essere più cresciuti e invece siamo ancora carnali. Ecco, questo è una cosa normale. È normale che un bambino fa allatta al seno fino all'età di un anno, non so, massimo, qualcuno di 2 anni lo porta. Ma insomma, trovare un bambino di 30 anni che allatta al seno della mamma, ammesso che... Cioè, in senso, diciamo, psicologico si capisce cos'è, cosa rimane, ma non può allattare più niente, è un'azione, è qualcosa che non gli darà più nessun cibo. Allora, cosa voglio dire? Che c'è un tempo in cui siamo lattanti e abbiamo bisogno del latte, ma c'è un tempo in cui dobbiamo passare a un cibo solido. E qui l'Apostolo Paolo, nel primo verso che abbiamo citato, dice che la carnalità si esprime in gelosie e contese. Se continuate a leggere, non mi ricordo, ma mi sembra che sia il brano dove dice uno dice di essere di Paolo, l'altro dice di Apollo, io sono di qua, io sono con quello è più importante, quello è più forte, quello è più grande, quel ministro è più interessante, quello è meno interessante. Cioè, questa è un'espressione normale dell'infanzia spirituale, tutti ci passiamo. Il mio detersivo lava più bianco del tuo, lo so, contesa, gelosie, contrasti, normale, c'è tensione, è quello che si vive normalmente nel sistema in cui viviamo. Quindi noi all'inizio, da cristiani, pur essendo stati cambiati, santificati, tendiamo a vivere un po' la logica del sistema, gelosie, invidie, contese, sette, eccetera, eccetera, e chiaramente queste creano tensione, difficoltà, e Dio chiaramente ci vorrebbe dare un cibo più solido, dice, ma quando vi do un cibo più solido voi me lo vomitate, quindi purtroppo latte, dice, ma sempre latte, fino a che non avete sviluppato un apparato digerente capace di digerire un cibo più grande, e allora vi si potrà dare anche un altro cibo, ma per ora siete bambini e quindi latte. In Ebrei 5:11 ritroviamo questo stesso concetto. Lo scrittore dice, Ebrei 5 verso 11, stava parlando di un argomento solido, non ha importanza qual è l'argomento di questo discorso, ma dice, su questo argomento avremmo molte cose da dire, ma è difficile spiegarle a voi perché siete diventati lenti a comprendere. Dopo tanto tempo, non sappiamo quanto tempo sia precisamente, però evidentemente, secondo il giudizio di Paolo, loro avrebbero dovuto già avere una certa, di Paolo, dello scrittore alla lettera agli Ebrei, avrebbero avuto già una certa crescita, ma non è stato così. Dice, dopo tanto tempo dovreste già essere maestri, evidentemente c'era un bel po' di tempo, non erano... Invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi. Ancora lì, dovreste essere maestri, dovreste avere un cibo più solido, ma purtroppo dobbiamo ripartire da capo e dobbiamo ripartire con i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Ritroviamo questo stesso simbologia del latte al posto del cibo solido. Quindi, come dire, sareste già in grado, dovreste essere già in grado di mangiare bisteccone, di mangiare pasta con le vongole, faccio venire la fame, mangiare così, e invece purtroppo, nonostante il tempo, non avete ancora sviluppato una maturazione tale da potervi dare questi cibi e quindi siete costretti ad assumere di nuovo latte. E infatti cosa dice? In un altro... No, forse nello stesso verso, il 14, ma il cibo solido, attenti, è per gli adulti. Il cibo solido è per gli adulti, è specifica, per quelli cioè che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. E qui notiamo un concetto importante. Noi tante volte non abbiamo ancora la possibilità di mangiare cibo più solido proprio perché non abbiamo ancora una sufficiente esperienza di discernere il bene dal male, cioè, come a dire, non capiamo quando una cosa fa male e fa bene. Per esempio, non capiamo, per esempio, che sparlare fa male, mentre amare fa bene. Non capiamo che mettere un veleno in bocca fa male. E il bambino cosa fa? Se voi vedete il bambino, tutto quello che trova mette in bocca. E noi tante volte, in senso spirituale, siamo così. Tutto quello che troviamo sembra buono. Non abbiamo ancora i sensi, le facoltà, chiaramente spirituali, non mentali, non è un'intelligenza mentale, a comprendere, a discernere il bene e il male. Mentre una delle caratteristiche proprio della maturazione cristiana è la comprensione di quello che ci fa bene e di quello che ci fa male. In tutti i sensi, non solo nel senso alimentare, anche questo capiamo, che se si mangiamo una serie di cose di un certo tipo e può essere che ci viene una bella diarrea, una bella vomito, gastroenterite, tossica, eccetera, eccetera. Ecco, è così... Sì. I facoltà usa, facoltà nel senso di capacità non solamente certamente spirituale, ma inizialmente spirituale, ecco, perché se io ho un discernimento spirituale, attenti, se io capisco che spiritualmente una cosa mi fa male, ma allo stesso tempo poi la faccio, alla fine il discernimento spirituale mi serve a ben poco, quindi è una facoltà, un discernimento spirituale accompagnato poi anche da un'azione, una prevenzione, una igiene del pensiero, se volete, un'igiene delle emozioni, quindi è un discernimento su quali emozioni sono positive e negative, su quali sorgenti di energia sono positive e negative, cioè è un discernimento della alimentazione giusta del cristiano. Certo, una separazione dentro di noi anche nella comprensione di cosa è male, anche se magari abbiamo fatto sempre così, tante volte noi abbiamo delle abitudini che sono cattive, però dice io ho fatto sempre così ed è la cosa migliore. E invece a un certo punto lo Spirito Santo dice mi dispiace, dice tu hai fatto sempre così ma questo è male, ma questo fa male, questo pesticalli agli altri, dice ma io ho fatto sempre così, mi è sembrata una cosa normale, a te sembra una cosa normale e fino a che sei bambino ti sembra una cosa normale, un bambino gli sembra una cosa normale pigliare e saltare sul piede di una persona pensando che sia pure, che la persona dice oh caro, io come sei grazioso e quello continua a saltare sul tuo piede, un bambino potrebbe anche pensare di farti piacere quando ti dà un pugno nello stomaco o ti infila un dito in un occhio, potrebbe avere anche una convinzione di stare facendo il massimo del piacere ma un adulto no, se noi troviamo poi un adulto che fa in questa maniera evidentemente non è un adulto, è ancora un bambino in senso spirituale. Se troviamo qualcuno che anziché perdonare riporta sempre le ferite, tu hai fatto questo, tu hai fatto quello, se troviamo qualcuno che anziché riconciliarci mette in evidenza sempre, ecco, eccetera, quando troviamo chiaramente degli aspetti di questo genere, è ovvio che ci troviamo ancora in presenza di atteggiamenti bambini nella nostra vita, o carnali, se preferite, bambini o carnali. Non so quale delle due cose vi offende di meno o di più, se vi piace essere chiamati ma sei carnale, oppure ma sei picciriddo, non lo so.
Bambini carnali,
tutte picciriddi carnali, il massimo... E quindi diciamo, questa breve introduzione serve un attimo a comprendere che lì dove ci accingeremo, dalla prossima volta parleremo del ravvedimento delle opere morte, primo fondamento di Ebrei, con tutti annessi e connessi, mi piace dalle opere morte, capiremo perché dalle opere morte, di metterci in un'attitudine in cui questi fondamenti possano veramente essere scolpiti nel nostro cuore, possano realmente cominciare a creare una crescita, una maturazione vera, ci possano fare passare dallo stadio di bambini, piano piano, a uno stadio diverso. Perché, concludo con l'ultimo verso, che ci assicura che tutti quelli che si lasciano ammaestrare vivranno una dimensione di pace meravigliosa. Lo troviamo in Isaia capitolo 54 verso 13, ultimo verso. 54 verso 13. Tutti i tuoi figli saranno discepoli, un'altra traduzione dice ammaestrati dal Signore, e grande sarà la pace dei tuoi figli. Alleluia. Cioè, se ci lasciamo ammaestrare dal Signore, se facciamo nostri i fondamenti spirituali, se facciamo nostro tutte le cose che Gesù ci ha detto, se facciamo nostra gradualmente tutto il consiglio di Dio, la conseguenza, il risultato sarà una grande pace. Alleluia, una grande pace. Ma se non mangiamo, non ci lasciamo ammaestrare, non ci lasciamo nutrire dai principi spirituali, dagli insegnamenti, potremmo cambiarlo al contrario, ci avremo una grande tensione, una grande, non so, l'opposto della pace, una grande guerra, un grande conflitto, una grande tensione. Allora tante volte dobbiamo esaminarci e capire se stiamo ricevendo la parola di Dio, perché questo produce, quando è ricevuta, pace. Vi cito un versetto, ma non lo andate a trovare, poi ci alziamo in piedi. Ricordate cosa dice lo scrittore quando dice che ogni disciplina sembra essere per il momento non causa di allegrezza, ma di tristezza. Quando accettiamo la parola di Dio, quando accettiamo l'insegnamento, quando accettiamo la riprensione, quando accettiamo la correzione, quando accettiamo l'educazione alla giustizia, quindi accettiamo, non stiamo a vedere cosa fanno gli altri, o stiamo a dire ma l'altro l'accetta, se l'accetta l'altro l'accetto io. Tante volte facciamo così. Quando accettiamo l'azione della parola di Dio, è una sorta di disciplina per noi, perché non sempre la parola di Dio, anche non direi quasi mai, è in connessione con i nostri pensieri. Non sempre la parola di Dio ragiona secondo quello che oggi è considerato comportamento standard, cristiano doc secondo il XX secolo. No, la parola di Dio spesso viene contro quelle che sono le nostre convinzioni etiche, morali, i nostri modi di vedere. La parola di Dio va al centro dell'essere umano, sa come Dio ci ha concepiti e quindi sa come possiamo funzionare meglio. Ecco perché è come quando faccio io che cerco di convincere delle persone a non mangiare un certo tipo di grasso che gli aumenta il colesterolo. Io cercherò di dirglielo sempre, ma loro preferiranno prendersi la pillola al colesterolo, poi scopriranno che la pillola al colesterolo li ammazza, allora dice meglio che muoio di infarto. Ma un medico dovrà dire sempre quello che ti fa male, certamente non ti potrà imporre, Dio ci dirà sempre quello che ci fa male. E se noi accettiamo la sua parola, la sua disciplina, perché ci sentiamo figli, se noi accettiamo la disciplina del pastore, dei ministri, perché crediamo che sono la nostra famiglia spirituale, forse all'inizio questo accettare la disciplina, come dice la scrittura, non sarà a causa di allegria, ma di tristezza. Ma poi, continua lo stesso versetto, produce un pacifico frutto di giustizia per quelli che sono stati addestrati in questo. E allora, essere addestrati è difficile in certi momenti. Qualcuno che va da Silvia dice: la mano non la devi mettere così, così. No, ma io la voglio mettere così. Però quando poi lei ha un'impostazione giusta e suonerà, poi dice: che bello suono. Dice: però ti ricordi quante volte ho detto la mano così e la nota così e il tempo così e destra e sopra e sopra? Che chiamo Dio questo? Ma non posso suonare come voglio. No, non puoi suonare, perché poi il risultato non sarà come è stato previsto che sia. E così Dio continuerà a cercare di trasmetterti la sua parola, la sua verità, perché vuole un risultato eccellente. Non vuole che nessuno dei suoi figli veramente sia proprio scarso di quelli proprio scarsi, ma ci vuole tutti realmente perfezionati, tutti al centro della sua volontà. E io spero per voi e per me che di fronte a questa disciplina, anziché indurirci, anziché dire no, nessuno mi ha detto così, no, ma non si può aspettare Dio che io cambi questo, Dio non può pretendere, anziché opporre tutti i nostri ragionamenti più o meno logici o irrazionali, possiamo dire: Signore, sia fatto secondo la tua parola nella mia vita. Questo all'inizio sembrerà un poco un'astinenza, ecco, tante volte dovremmo lasciare delle cose che ci sembrano astinenza. Come farò senza il mio orgoglio? Come farò? Non lo posso lasciare, no, no, non possibile, il mio amor proprio, no, no, questo non lo posso sopportare assolutamente. E Dio ti dirà: lascialo, lascialo. Ma se lo lascio come faccio? Lascialo che starai meglio. E quando finalmente lo lasceremo, all'inizio ci sentiremo come delle bestie ferite, come dei cani bastonati. Dice: Mime, sono stato costretto a lasciare l'orgoglio. E poi mi avremo un senso di pace, perché scopriremo che vivere nell'umiltà è molto più pacifico e si sta molto meglio che vivere dall'alto del proprio orgoglio, del proprio critica, eccetera, eccetera. È così tutto un cammino che Dio ci metterà davanti. Signore, ci benedica e ci aiuti in questo. Vogliamo pregare un attimo insieme.